Modem.
È con grandissimo piacere che vi do il benvenuto a questa prima edizione del Ticino Day.
Al momento desidero proseguire l'avventura lavorativa a Zurigo.
Ho avuto la fortuna di trovare un posto di lavoro interessante in Ticino e quindi ho deciso che a settembre tornerò di nuovo a Lugano.
Sinceramente il Ticino non è neanche entrato in considerazione, soprattutto anche da un punto di vista delle offerte sia lavorative ma anche di svago.
Dopo gli studi mi piacerebbe fare il brevetto di avvocato in Ticino, appunto, però è tutto ancora da vedere.
Io non vedo il mio futuro in Ticino perché, per quanto lo dica con un po' di rammarico e dispiacere, purtroppo bisogna ammettere che in Ticino la disponibilità lavorativa è sicuramente minore rispetto a quella in Svizzera interna.
Sarò entusiasta di tornare in Ticino dopo però delle esperienze all'estero.
È ovvio che si può sempre fare di più, in questo senso penso che i futuri investimenti anche previsti per esempio per l'ospedale universitario possono sicuramente rendere il Ticino ancora più attrattivo anche in questo senso.
Penso che in realtà sia tutto per noi da costruire, starà a noi eventualmente aumentare l'attrattività salariale del cantone.
I decided to come back because Ticino is my home. Io sono ticinese, yeah? And you can do anything from Ticino, yeah? You don't have to be in Svizzera interna to do the more fancy stuff. So that's why I came back.
Le voci di alcuni studenti dell'Università di San Gallo raccolte proprio qui in una giornata chiamata Ticino Day, è il primo Ticino Day, organizzata dall'Associazione degli Studenti Ticinesi di San Gallo, con al centro un interrogativo di peso. Il Ticino è ancora un paese per giovani ed è possibile incrementare l'attrattiva economica nel cantone più a sud della Svizzera, con posti di lavoro allettanti anche per chi oggi sceglie di lavorare altrove. Sono solo un paio delle prime questioni che cercheremo di affrontare in questo Modem evento, una puntata speciale che registriamo dallo spazio Square dell'Università di San Gallo, tra l'altro una struttura architettonicamente all'avanguardia, un luogo ideale dunque per guardare al futuro economico del Canton Ticino. Io sono Agata Galfetti, la regia tecnica è curata da Luca Pelli, con me c'è Roberto Porta. Roberto, prima di presentare gli ospiti magari spieghiamo perché ci troviamo proprio a San Gallo.
Sì, siamo in trasferta oggi, forse è la prima volta che Modem è in trasferta oltre San Gottardo, tranne le puntate da Berna, e lo siamo per i 75 anni dalla fondazione della SGOC, che è l'Associazione degli Studenti Ticinesi presso l'Università di San Gallo, che organizza questo Ticino Day, a cui hanno partecipato studenti, imprenditori, professori e politici, occasione per noi appunto per mettere a fuoco il tema del futuro occupazionale e imprenditoriale in Ticino, in un contesto in cui si assiste negli ultimi anni a quella che viene chiamata la fuga dei cervelli. Un dato: entro il 2050 il Ticino perderà il 20% della forza lavoro, quindi delle persone tra i 20 e i 65 anni di età, e questo appunto sarà al centro, tutte queste tematiche saranno al centro del Modem evento di San Gallo.
Presento allora gli ospiti che abbiamo qui con noi oggi. Prisca Quadroni Renella, avvocata e consulente in ambito di intelligenza artificiale, benvenuta.
Grazie.
Ivano D'Andrea, economista, CEO del gruppo Multi e attivo in particolare per le associazioni Coscienza Svizzera e Equilab, buongiorno.
Buongiorno.
E Stefano Rizzi, direttore della divisione dell'economia del Dipartimento delle Finanze e dell'economia del Canton Ticino, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i presenti radioascoltatori.
Con noi anche due politici in arrivo da Berna, il presidente dell'UCD Svizzera Marco Chiesa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Alex Farinelli, consigliere nazionale del PLR.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Ecco, noi vogliamo iniziare subito con una provocazione. Il Ticino è un paese per vecchi, o meglio, non è più un paese per giovani. Giro la domanda subito a Ivano D'Andrea, che su questo tema ha fatto diversi studi.
Allora, purtroppo le previsioni demografiche per il Canton Ticino, di qualsiasi previsione si tratti, quindi cantonale o federale, ufficio federale di statistica, ufficio cantonale, indicano una tendenza a una società che diventa sempre più anziana. Quindi sarete confrontati con una società che va molto rapidamente verso un anziano su tre a livello di popolazione. Questo cosa comporta? Comporta due fenomeni, due tendenze che sono tutte e due non, purtroppo non belle, ma ai giovani io penso che bisogna dire la verità. Uno è, diciamo così, sulla sostenibilità e uno invece è sull'aspetto di resilienza e la sopportabilità. Sopportabilità perché? Perché se voi immaginate che un cantone come il Canton Ticino diventa sempre più anziano, vuol dire che parallelamente abbiamo una denatalità che ormai tocca tutte le economie occidentali, voi siete giovani, lo vedete, vuol dire che man mano arriviamo a quello che ha detto il moderatore prima, ad una riduzione della forza lavoro. Quindi noi stiamo perderemo 30-40 mila persone nella fascia tra potenzialmente attiva tra 20 e 65 anni. Vuol dire che aumentano gli anziani, diminuiscono i giovani e diminuiscono la forza lavoro. Allora, questo pone dei problemi di sopportabilità, tanto per le casse pensioni, sono dei temi che toccano anche il Ticino, lo abbiamo visto anche con la cassa pensione dello Stato, e anche di sopportabilità di tutta una generazione che andrà verso una vecchiaia, quindi sopportabilità anche dal punto di vista dell'assistenza degli anziani e di chi paga queste cure di assistenza, chi pagherà questa legge sull'anziani del Canton Ticino che, per darvi una cifra, costerà 500 milioni nei prossimi 10 anni. Invece l'aspetto, diciamo così, della sostenibilità. Io cito sempre Robert Solow, che era un economista che ha preso il premio Nobel sulla teoria della crescita. La sostenibilità è una questione morale, fin qui ci siamo, però che tende a dire che tu non puoi soddisfare i tuoi bisogni se lo fai impoverendo le future generazioni. Questo è il tema che voi vivrete nei prossimi 30 anni, cioè voi sarete quasi costretti a vivere in un cantone, e la Svizzera anche sta invecchiando, non è solo il Canton Ticino, noi abbiamo preso molto l'Italia, è vero, però vivete in un cantone dove tutto costerà più caro e le vostre imposte si concentreranno sugli anziani. Cioè io penso che la politica debba veramente affrontare il problema, innanzitutto perché non lo affronta, e affrontarlo in termini anche di finanze pubbliche, cioè bisogna investire massicciamente sui giovani, perché, come ha detto sovente Draghi, sono due tipi di investimenti: l'investimento per il debito buono e il debito cattivo. Il debito buono è quello che genera un'economia all'interno dell'economia, vuol dire che genera posti di lavoro, genera benessere. La cura degli anziani non genera benessere. L'investimento sui giovani, perché è solo un costo quello degli anziani oggettivamente, l'investimento su di voi, sulla vostra generazione, creerà benessere. Io penso che questo valga anche, è un tema che deve essere sollevato anche in Canton Ticino, dove si discute troppo magari di taglio alla spesa e di deficit pubblico. Io penso che invece bisogna fare un sovrainvestimento sui giovani per fare in modo che possano crescere nelle future generazioni.
Quindi abbiamo capito che ci sono tanti argomenti in gioco, sia demografici, sia finanziari, sia occupazionali. Prisca Quadroni-Renella, lei è avvocata e consulente in ambito di intelligenza artificiale. Dal suo osservatorio, come lo vede questo fenomeno dell'invecchiamento, dell'inverno demografico?
Ma devo essere molto sincera, io trovo che migliora. È vero che se le cifre dicono invece il contrario, io vedo sempre: ah, c'è un problema, ci sarà una soluzione. E anzi, sono già a pensare: questa è un'opportunità, sento più vecchi che hanno bisogno di un sostegno, e adesso siamo a un'epoca in cui le tecnologie possono venire in aiuto, abbiamo bisogno allora di giovani che sappiano essere molto rapidi e a trovare delle soluzioni. Io devo ammettere, visto che ho potuto uscire dal Ticino, vedere un'altra realtà.
Lei vive a Zurigo?
Io vivo anche a Zurigo e ammetto che quello che vedo in Ticino, ci sono delle perle che non vengono, diciamo, promosse nella giusta maniera, e a volte sì, c'è lo straniero che le trova e che le porta altrove, e trovo anche che a volte il ticinese è un po' troppo modesto e forse è un po' anche questo complesso. Dunque, questi problemi sì, ci sono importanti da conoscerli, è importante denunciarli, ma io ammetto che io ho vissuto da diciottenne, da ragazza, e ricordavo i svizzeri tedeschi che venivano a Lugano, e ammetto adesso vedo anche molto più dinamicità, più tecnologia, più opportunità, ma abbiamo delle eccellenze in Ticino, quello del turismo, ma a dire la verità io conoscevo quello della medicina, conoscevo quella della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lugano è una piazza con talenti assurdi e chi li conosce? L'estero lo conosce.
Quindi anche questo invecchiamento demografico può essere letto come una sfida. Stefano Rizzi, stiamo assistendo appunto a una curva demografica impietosa, un dato su tutti: entro il 2050 il Ticino perderà, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, 42.000 persone attive professionalmente tra i 20 e i 64 anni di età. Ecco, lei dirige la divisione dell'economia, cosa vogliono dire per voi questi dati e come li state affrontando?
Il tema è sicuramente ampio e complesso. Innanzitutto credo che dobbiamo anche in questo dibattito però suddividere almeno due ambiti. Uno, quella che è l'evoluzione demografica che va conosciuta per poterla gestire, per poterla comprendere, per poterne magari anche approfittare laddove questo è possibile. L'altro è quello dello sviluppo economico, della valorizzazione delle grandi competenze che ci sono nelle università, nelle imprese, con una serie di iniziative, che è quello su cui stiamo lavorando. Partendo magari brevemente per quanto riguarda l'aspetto demografico, vorrei sottolineare innanzitutto che evidentemente conosciamo tutti l'evoluzione di quella che una volta era la piramide demografica. Abbiamo adesso un'ondata di pensionamenti legati al baby boom, ma poi comunque questa ondata finirà e c'è anche il tempo per far ulteriormente tornare il Canton Ticino un cantone anche per giovani, per famiglie, anzi soprattutto famiglie. Il Ticino è sicuramente un posto che può essere interessante proprio per questo target. Senza dimenticare poi tutte le politiche, e questo è tutto un altro grande capitolo, dell'integrazione nel mondo del lavoro. C'è una grandissima ancora oggi opportunità di integrazione del mondo femminile nel mondo del lavoro, così come anche poi tra l'altro negli over 50, magari anche over oltre, nell'ottica in cui per mantenere l'equilibrio pensionistico, ahimè, ma so che qua nessuno si spaventa, ci sarà probabilmente la necessità o forse l'opportunità anche di poter lavorare più a lungo in futuro. E poi c'è tutto il capitolo di questo Ticino operoso, di questo Ticino tecnologico, di questo Ticino che lavora, che si fa conoscere a livello internazionale, sul fronte accademico, sul fronte delle imprese, che va conosciuto, valorizzato e utilizzato a favore delle generazioni future per creare ricchezza per il paese.
Un tema sul quale torneremo di certo.
Passiamo anche ai due politici federali. Marco Chiesa, come la vede lei questa questione di un Ticino che perde popolazione, con Neuchâtel è il solo cantone in Svizzera a subire questo fenomeno? Insomma, c'è da preoccuparsi, è vero? Quanto?
Ma in primo luogo osservo come è cambiata molto la narrativa negli ultimi 20 anni, perché si parlava di libera circolazione e i politici dicevano: ma insomma, fondamentale avere una libera circolazione perché i nostri giovani potranno andare a lavorare a Milano. Oggi qua invece stiamo parlando di come recuperare queste forze lavoro, questi cervelli, e farle ritornare nel nostro paese. Credo che alcuni elementi li abbia già espressi molto bene Rizzi prima. Il 40% delle persone fra i 50 e i 64 anni vorrebbero continuare a lavorare dopo l'età pensionabile. C'è una partecipazione al mercato del lavoro delle donne che può essere sicuramente incentivata. C'è un lavoro che cambia, l'abbiamo visto anche durante il Covid, c'è una digitalizzazione, ma c'è anche un telelavoro, quindi delle condizioni in quadro totalmente differenti rispetto a quelle di 20 anni fa. Però il problema è che noi in Canton Ticino dobbiamo poter far sì che i giovani siano incentivati a tornare al di qua del Gottardo. Ed evidentemente gioca anche un ruolo quello che è lo stipendio, la pressione che c'è sul mercato del lavoro. Voi sapete benissimo che prima della libera circolazione erano 35.000 frontalieri, oggi sono 80.000 frontalieri, c'è una difficoltà di mobilità, c'è una difficoltà di infrastrutture, c'è un salario che è evidentemente messo sotto pressione. Io non voglio citarvi le cifre, le abbiamo qua, le abbiamo tutte le cifre dei vari studi che vengono fatti, ma semplicemente non più tardi di settimana scorsa mi telefona un ingegnere politecnico di Zurigo, mi dice: mi piacerebbe tornare in Canton Ticino. E oggi lavoro a Basilea. Ti dico, Marco, che per fortuna guadagno bene, guadagno sopra i 7.000 franchi. Se io tornassi in Canton Ticino, una cifra del genere di sicuro non riuscirei mai a raggiungerla. E allora sì, tutto l'inverno a livello di demografico, tutto quello che può essere il nuovo mondo del lavoro, tutte le statistiche, ma rimbocchiamoci le maniche per far sì che questo cantone sia veramente attrattivo per tornare indietro. Oggi stiamo guardando ancora in prospettiva, il settore bancario oggettivamente si è sgonfiato molto. Dobbiamo capire come vogliamo reinventare il nostro cantone per far sì che queste persone che oggi ci stanno ascoltando un domani non restino in Svizzera interna. Ancorché io vi auguro a tutti di fare un'esperienza in Svizzera interna. Sarebbe un arricchimento che voi potete portare al Canton Ticino.
Magari se posso aggiungere un elemento su quanto è stato detto. 350.000 abitanti, il Canton Ticino, e 240.000 posti di lavoro. Io credo che questo è un elemento importante anche per inquadrare la potenza di fuoco di un'economia che sicuramente ha dei pregi, dei difetti, ma questa costruzione del futuro a cui tu facevi riferimento, ti posso assicurare, ci stiamo lavorando, ci sta lavorando il paese, ci stanno lavorando le università, ci stiamo lavorando con la costituzione dello Switzerland Innovation Park, ci stiamo lavorando con il futuro dell'area delle officine di Bellinzona, ci stiamo lavorando con la promozione del Ticino a livello internazionale come parte della Greater Zurich Area, perché ci promuoviamo con questo livello di grande zone urbane.
Finora che risultati, brevemente, che risultati avete ottenuto?
I risultati
ottenuto?
Sono che ci sono stati diversi insediamenti negli ultimi anni grazie a questo lavoro, ci sono state degli insediamenti anche importanti, quindi creazione di nuovi posti di lavoro, aziende esistenti che stanno investendo molto in vari settori, se ne è parlato anche pubblicamente, soprattutto nell'ambito delle scienze della vita, in particolare attorno al polo di Bellinzona si è insediata anche una realtà internazionale, una startup che ha portato investimenti di oltre 40 milioni di franchi, c'è una grosso gruppo bancario che ha deciso di portare in Ticino il centro nevralgico mondiale nello sviluppo proprio dell'intelligenza artificiale. Sono tante le storie piccole, grandi, di successo che però bisogna guardare e voler guardare.
Manca ancora l'opinione di Alex Farinelli, il secondo politico che abbiamo qui con noi oggi, sulle prime considerazioni appunto. La politica ci pensa abbastanza alla demografia.
Ma guardate, quando si affronta un problema la prima cosa da fare, secondo me, se si vogliono dare delle soluzioni, è fare un po' quello che fa un medico. Allora prima si fa una diagnosi, poi sulla base della diagnosi si prendono in considerazione quelle che possono essere le cure e poi le si mette in pratica. Questa la potete vedere da lontano, non è importante che la vediate nella precisione. Una cartina svizzera che mostra in rosso scuro i cantoni che hanno una percentuale della popolazione sopra i 65 anni più alta. Come potete vedere da questa cartina, non è solo il Ticino a essere rosso scuro, ma avete tutta la Svizzera, salvo le zone intorno a Zurigo e intorno a Losanna, che sono più chiare. E questo ci dice qualcosa, allora. Queste zone, le altre, il Canton Berna, per esempio, il Canton Schaffhausen, eccetera, non vivono sicuramente le dinamiche che sono state prima spiegate da Marco Chiesa, che possono avere una sua importanza, che ha il Ticino. E allora vuol dire che probabilmente i fattori che influiscono nello spostamento dei giovani sono anche tanti altri. E se noi ci concentrassimo solo su un certo elemento, perché gira e rigira si arriva sempre alla questione del frontalierato, beh, probabilmente dimenticheremmo di affrontare molti altri problemi. L'economia di oggi non è più l'economia di 50 anni fa. I posti di lavoro di oggi non sono più quelli di 50 anni fa. La nostra popolazione si è molto più istruita, ma non possiamo pretendere che in tutti i cantoni, in tutte le realtà economiche, vi sia una uguale offerta di posti interessanti come voi potevate avere in passato. Per esempio, è chiaro che la zona di Zurigo è in grado di offrire nell'ambito dell'informatica, nell'ambito della finanza, nell'ambito della meccanica, cose che il Ticino non può oggettivamente fare oggi. La regione di Basilea può fare questo nell'ambito della chimica o della farmaceutica. Saremmo dei pazzi o venderemmo semplicemente delle favole se dicessimo ai ticinesi che noi siamo in grado di fare tutto. Il Ticino ha sicuramente delle eccellenze che stanno crescendo e che sono molto importanti. Pensate all'IRB, è nato 20 anni fa, oggi è una realtà di 250 persone che sta crescendo enormemente, genera un indotto di decine di milioni di franchi sul territorio direttamente, ma poi indirettamente, perché l'Università della Svizzera Italiana, nata 25 anni fa, oggi è un'azienda da 100 milioni di cifre d'affari all'anno, la SUPSI idem come sopra, cioè queste sono tutte realtà in qualche modo che creano intorno a loro uno sviluppo che permette poi di avere delle opportunità di lavoro anche per chi è molto qualificato. Ed è questo che dobbiamo spingere, è questo che dobbiamo spingere. E sulla demografia ha ragione Andrea. Purtroppo oggi l'Europa si chiama il vecchio continente non solo perché ci riteniamo il continente più antico dal profilo della cultura dominante in questo momento della mondiale, ma perché siamo un continente che invecchia tutto. questa dinamica non è una dinamica che riguarda il Ticino o la Svizzera, riguarda tutta l'Europa, e quindi sarebbe illusorio pensare che la soluzione stia solo in una problematica che tocca il Canton Ticino.
Ivano D'Andrea, mettiamo troppo l'accento sulle cose che non vanno?
No, ma io non vorrei essere frainteso, cioè, anche perché avete ragione tutti, nel senso che il Ticino si è fatto molto e quant'altro, però io sostengo che di fronte a una popolazione che comunque i dati che citava Farinelli sono giusti, ma bisogna anche dire che siamo il cantone più anziano di tutta la Svizzera, cioè questo è un dato, percentualmente siamo i più anziani. Quindi io non dico che questo sia un dramma, uno tsunami, io dico bisogna compensare questo per creare condizioni ai giovani di poter tornare, perché è tutto bello, ci sono queste realtà, è tutto bello quello che dite, ma voi tornerete in Ticino sì o no? E questa è la domanda che bisogna farsi. E io mi dico, ma chi farà l'imprenditore domani se voi non tornate in Ticino? Chi lo farà? Noi abbiamo i problemi, ha fatto studi anche sulla successione aziendale, sono delle ditte che devono fare il trapasso generazionale, mancano i giovani, è quello che mi preoccupa. Io magari lancio il sasso nello stagno, ma credetemi, questa situazione demografica sta creando dei problemi anche all'economia, manca posti di lavoro, manca lavoratori e mancano imprenditori in Canton Ticino. Quindi l'invito mio è, fate esperienza, ma per favore tornate, il Ticino ha bisogno di voi che siete i talenti, perché qui abbiamo una sala piena di talenti.
Ecco, sentiamo proprio gli studenti di San Gallo, ci sono domande, osservazioni, prego.
Salve, io volevo dire che spesso non si pensa anche che l'invecchiamento della popolazione è collegato anche alla speranza di vita. Io lo so che andrò in pensione a 70 anni, ne sono consapevole, non è un problema, però questo è un dato che nessuno dice mai quando si parla di questo, e questo porta più posti di lavoro. Chiaro che non fa piacere lavorare fino a 80 anni, però un equilibrio ci deve essere. E l'altra cosa che volevo dire, l'automatizzazione, penso alle casse automatiche della Coop, l'esempio basico, ci permette anche di evitare di avere personale in certi campi, che non è un male, perché il progresso alla fine ha sempre portato più benessere. Magari non avremo semplicemente bisogno di così tanti posti di lavoro.
Marco Chiesa?
No, mi sembra molto interessante questa riflessione. Leggevo uno studio della Dell Technologies che dice comunque che il 75%, quindi tre quarti dei lavori che oggi compiamo, fra 20 anni saranno comunque totalmente differenti. Quindi è vero, chi di voi ha già ordinato su internet? Probabilmente tutti. Io 20 anni fa, quando frequentavo l'università come voi, non avevo questa opportunità. È cambiato moltissimo. Il telelavoro, l'abbiamo citato prima, è qualcosa che non era fattibile, non avevamo neanche le reti, non sapevamo cos'era internet. Quindi uno stravolgimento totale. È vero anche quello che diceva lo studente prima, oggi un quinto della forza lavoro continua la sua attività, magari perché ha piacere, magari perché è sua personale, un indipendente. Queste sono delle realtà che anche in prospettiva dobbiamo tenere in considerazione, come dobbiamo tenere in considerazione che in Svizzera ci sono 216.000 disoccupati, stiamo parlando di persone nei quali la fascia dei giovani per il 7,5% è disoccupata. Oppure è disponibile a lavorare immediatamente di più. Questo è un serbatoio che verosimilmente con le competenze giuste che deve essere sfruttato, perché non è possibile che il 7,5% di 216.000 persone che sono giovani siano a casa.
Ecco, lo studente di prima ha sollevato anche la questione dell'automatizzazione, della digitalizzazione, e io volevo far reagire su questo la signora Quadroni Renella.
Esattamente, volevo proprio rispondere anch'io. Per ora purtroppo si va in una direzione in cui l'intelligenza artificiale porterà via tante attività, perché non è proprio il lavoro in sé, ma tante mansioni di una professione.
Ci sono però delle opportunità
dall'altra parte. Esattamente, dunque si cambierà, non ci saranno più certe figure o certe mansioni. Però è vero che dopo bisogna avere quelli che capiscono come funziona, bisogna essere al passo, dunque questa è una rivoluzione che tanti stanno un po' sottovalutando, naturalmente io sono nella nicchia, dunque parlo con proprio i data scientist, insegno anche all'ETH, AI for Executives, dunque a questi temi li conosco molto bene da un punto di vista tecnico e tutti se ne rendono conto, e poi c'è una fascia della popolazione che vede ancora come le AI la magia che non li tocca, e invece lo trovano ovunque già col telefonino. E io lo vedo come una bella un'opportunità. Sicuramente queste tecnologie sono positive per risolvere questo problema della mancanza di lavoro, negative perché purtroppo portano anche dei problemi etici, della dignità umana, certe persone purtroppo ne soffriranno perché non hanno magari la fortuna di aver potuto studiare o dire adesso ho questa base di competenza, basta che aggiungo un pezzo di puzzle alle mie conoscenze e voilà, posso portare ancora questo mio know-how e mi modernizzo. Ci sono purtroppo dei lavori che o ci sei o non ci sei, dunque sì, i problemi si spostano, però ai problemi ci sono anche soluzioni.
Siamo davvero dentro una rivoluzione, ci sono da parte del pubblico, degli studenti, altre domande? Prego.
Grazie. Ogni anno in Ticino al netto se ne vanno 800 giovani e questo è veramente grave e tocca soprattutto il Canton Ticino. Io vedo una spirale comunque negativa dove uno studente che finisce magari a San Gallo, al Politecnico, non torna in Ticino perché dici io non trovo l'azienda che mi paga abbastanza o che è innovativa o che è quello che è. E l'azienda al tempo stesso dice io non trovo il giovane, no? Quindi quali soluzioni proponete per bloccare o per frenare perlomeno questa spirale negativa?
Quello dello stipendio è vero, è un problema, però quello che vediamo anche è che le nuove generazioni non sono solo legate allo stipendio, ma vogliono anche qualcosa di più, contribuire a sviluppare, a essere parte di qualcosa di più grande, un po' più positivo. Una cosa che però io quando ho dovuto scegliere cosa fare dopo il liceo, non c'era un'università in Ticino. E adesso, ce ne sono, ma ci sono anche dei programmi veramente estremamente interessanti, perle che non si conoscono abbastanza. Dunque anche qualcuno che ha studiato, che magari ha una certa esperienza, può tornare anche in Ticino. Ci sono dei programmi molto interessanti fatti dall'università, ma è chiaro, bisogna vendere anche a questi giovani questi progetti su cui possono creare qualcosa di più grande, che è vero, magari per un primo momento non saranno pagati come a Zurigo, ma magari li stimolerà, li interesserà molto di più, ci sarà un po' think out of the box che il Ticino dovrà saper sfruttare.
Stefano Rizzi, si fa abbastanza marketing cantonale?
Io credo che dobbiamo anche relativizzare un attimo i dati, lo diceva bene prima Farinelli sulla quota di studi superiori che oggi vengono svolti dai giovani rispetto anche già solo a 20 anni fa. È chiaro che sì, i numeri aumentano, aumentano anche i giovani che questo percorso lo stanno facendo. Quello che dobbiamo fare è fare in modo che queste persone, che questi futuri professionisti siano consapevoli di che cosa c'è in Ticino, di quali sono le opportunità che ci sono in Ticino. L'importante è riuscire a mantenere un collegamento, vedere quali sono le opportunità che si aprono. Noi lo facciamo, ad esempio, come cantone abbiamo una piattaforma che si chiama Oltre Confinity, però è importante anche il lavoro che fanno i privati. Vorrei citare soltanto due esempi. Uno è il lavoro che fa Pharma Industria Ticino. Hanno deciso di fare un lavoro sistematico di aggancio di studenti facendogli fare degli stage, non con l'ambizione poi che subito appena finito tornino o vengano a lavorare, ma è un'occasione di aggancio territoriale. Oppure penso anche, questo era un caso di cui si è anche parlato pubblicamente, c'è un'azienda internazionale nell'ambito digitale che si è insediata in Ticino, di quelle realtà appunto che abbiamo anche accompagnato nel loro insediamento, ha l'obiettivo di crescere di centinaia di posti di lavoro in fretta ed è stata fatta un'operazione che non a caso hanno chiamato Back to Ticino, proprio grazie alla loro rete internazionale per andare a fare questo lavoro di reclutamento.
Qualcosa si sta facendo, Alex Farinelli, le cifre però dicono che al momento chi parte non ritorna.
Non ritorna subito forse, ma guardi, c'erano anche prima tanti ticinesi, pensiamo a tutti i grandi medici del Canton Ticino, i professori in medicina, sono stati via tutti 30 anni in Svizzera interna prima di tornare in Ticino. Questa è una realtà che è sempre esistita. Bisogna pensare che il Canton Ticino una volta aveva relativamente pochi studenti che andavano in Svizzera interna e questi studenti rientravano in Ticino, ma la maggior parte non andava a lavorare nel suo ambito. Una gran parte degli studenti universitari andava a lavorare nelle banche. Oggi come oggi questo non è più possibile, primo perché il settore finanziario è cambiato radicalmente e secondariamente perché, per fortuna dico io, i ticinesi che studiano e che si formano sono molti di più. Quindi dobbiamo toglierci dalla testa che possiamo pensare che a queste persone, che a tutte queste persone, possa essere offerto un posto di lavoro secondo le loro aspettative in Canton Ticino. Quello che possiamo fare però per tenerli comunque in Ticino, e questo non è da sottovalutare, è per esempio avere migliori collegamenti con il resto della Svizzera. È un'opportunità per vivere in Ticino e fare il lavoro che si sogna, che magari in Ticino non c'è, può essere anche per esempio dato dal fatto che oggi c'è il telelavoro, che oggi abbiamo un Altransit che ti permette di essere in 1 ora e 10 minuti da Bellinzona a Lucerna, e che quindi in qualche modo il nostro mercato del lavoro di riferimento non finisce più a Chiasso come era 30 anni fa. E in questo modo si può entrare nella seconda ottica, perché prima si diceva non è solo una questione del salario, è anche una questione della qualità di vita, è anche una questione dell'offerta che si ha, per esempio, qualcuno l'ha detto anche nel servizio, di svago, di servizi per esempio per avere una famiglia, eccetera eccetera. Cioè tutti questi sono elementi che, se vogliamo che le persone tornino in Ticino, dobbiamo in qualche modo garantire.
Quindi tanti elementi di un mercato del lavoro che cambia anche per i giovani studenti di San Gallo. Termina qui la prima parte di questa puntata di Modem Evento, Linea Radio Giornale. Noi ci ritroviamo qui e continueremo fino alle 9.30.
Radio Monteceneri.
Riprendiamo questo Modem Evento da San Gallo, dall'Università di San Gallo. Stiamo parlando dell'attrattività ticinese per giovani e imprese. Ricominciamo magari con una domanda dalla sala.
Emanuele Centonze. Per quanto riguarda i posti di lavoro, è il mercato che decide. La discussione se lo Stato del Canton Ticino debba garantire a dei ragazzi ticinesi dei posti di lavoro in Ticino è, secondo me, messa al posto sbagliato. Non è lo Stato che deve dare questa garanzia, questa richiesta che nell'aria tutti dicono ah sì, lo facciamo, ma non è possibile. E poi vorrei tornare anche sugli stipendi. Stipendi di 7.000 franchi in Ticino per un middle manager, per dei direttori, ma io pago molto di più.
Ecco, Marco Chiesa, per un certo tipo di professione il problema stipendio in Ticino non si pone.
Ma per un certo tipo di professione il problema in Canton Ticino si pone. Parliamoci chiaro, quando questi giovani escono e cercano la prima professione in Svizzera tedesca, beh, si trovano confrontati con delle offerte molto più allettanti del Canton Ticino. Ma queste sono, non c'è bisogno di una statistica. Basta che domandiate alle persone che hanno già terminato, e credo che l'abbiate già fatto, e avete sicuramente ricevuto questa risposta. La risposta a sapere che se lavoro presso Novartis, se lavoro presso Roche, se lavoro presso una multinazionale, se lavoro in un contesto come quello di Zurigo, come quello di Basilea, è totalmente diverso da quello del Canton Ticino. Perché quell'ingegnere di Milano, che è esattamente la stessa cosa che prendere quello del Politecnico, per me come politico non è la stessa cosa. Prima di tutto perché l'ingegnere di Milano sicuramente potrà avere uno stipendio o chiedere uno stipendio molto più basso, perché se ritorna nel suo paese avrà anche delle spese molto più basse. Il costo della vita è differente e sappiamo perfettamente che nel nostro Canton Ticino quello che è il frontalierato spinge verso il basso lo stipendio, e queste sono proprio le statistiche che ce lo dice. Invece quel ticinese che vive qua, che gioca a calcio magari qua, che vuole fare la sua famiglia qua, che un domani magari si mette anche in politica e fa qualcosa per la sua società, beh, quello per me ha un'importanza vitale per la comunità Canton Ticino.
Alex Farinelli, c'è un problema stipendi.
Ma guardi, se fosse un tema solo degli stipendi, beh, in tutti i settori dove ci sono contratti collettivi e in tutti i settori che sono legati al pubblico o al parapubblico, dove gli stipendi non sono oggetto di pressione perché sono definiti, non dovremmo avere questo genere di problematiche. La realtà è un'altra. Cioè, la realtà è che comunque non bisogna dire che non c'è un problema, che non ci possono essere problemi degli stipendi. Non bisogna dire che il frontalierato possa anche creare dei problemi, ma non bisogna nemmeno dire che questo sia l'unico problema, perché altrimenti, se continuiamo a mettere nella testa delle persone che questo è l'unico problema, che se risolviamo quel problema, e non lo possiamo risolvere perché la Svizzera ha già votato 4 volte su questo tema e ha chiaramente detto che vuole andare avanti ad avere queste relazioni con l'Unione Europea, se continuiamo ad andare avanti così, il nostro cantone resta fermo sul posto, perché vuole affrontare un problema senza avere la possibilità di porre sul tavolo quella che sembrerebbe essere la soluzione, ma che non è, perché vi posso dire che per 100 ragazzi che studiano chimica a Zurigo o a Basilea non ci saranno mai 100 posti da chimici interessanti in Ticino. Quando prima si diceva, se uno va a lavorare alla Novartis o alla Roche, ma scusatemi, ma non volete paragonare l'andare a lavorare alla Novartis o alla Roche con un'azienda che magari ha 50 dipendenti in Ticino? È chiaro che è una sfida completamente differente, e noi dobbiamo metterci in testa che gli elementi che possono far rientrare o ritornare a essere, ritornare in realtà lo è già, ma essere ancora più attrattivo il nostro cantone, sono anche altri, perché altrimenti continuiamo a fare una discussione che forse politicamente paga, che forse elettoralmente paga, ma che il problema non lo risolve.
Ecco, non vorrei che diventasse solo un dibattito politico, mi scuso, e io vorrei interpellare ancora Ivano D'Andrea. Lo Stato non deve prevedere posti di lavoro per i giovani ticinesi, questo in sostanza si diceva, lei come la vede?
No, questo è assolutamente vero, penso che Cenzonze abbia assolutamente ragione. Lo Stato semmai deve creare le condizioni quadro. Allora, lo Stato lo può fare in diversi modi. In Ticino abbiamo menzionato prima, ci sono adesso 2 università e va benissimo, ci sono dei centri di competenza in vari ambiti, medicali, intelligenza artificiale, e va benissimo. Quello che io da imprenditore dico è che dobbiamo cercare di investire molto di più, perché vedi, quando io ho cominciato a lavorare c'è una costanza tecnologica, uno che lavorava a Zurigo, Lugano, era la stessa cosa, non cambiava niente, aveva la stessa conoscenza, entravamo nel mondo del lavoro e avevamo la stessa conoscenza. Adesso con questa trasformazione digitale che sta arrivando, oggettivamente ci sono delle città che diventano virtuose, Milano, Zurigo, per fare 2 nomi, e queste qui sono delle città che stanno drenando il Canton Ticino dal punto di vista dei talenti. Quindi queste università che abbiamo sul territorio, questi centri d'eccellenza, bisogna fare in modo che la ricerca diventi innovazione e l'innovazione venga portata nelle aziende, perché è lì che creeremo le aziende, i posti di lavoro attrattivi per cui faremo tornare i nostri giovani. Quindi questo ecosistema che lei vede a Zurigo, qui a San Gallo, nelle grandi città, anche a Milano con il Mind, quant'altro, sono degli ecosistemi che sono stati creati nel tempo e che funzionano benissimo. Quindi noi dobbiamo cercare di emulare queste situazioni e creare dei veri e propri ecosistemi tra università, ricerca, innovazione e aziende, perché il Canton Ticino non ha la Novartis. Abbiamo il 90% fatto da piccole e medie aziende che, di fronte a questi temi di digitalizzazione, l'80% delle aziende non sa neanche cos'è l'intelligenza artificiale, lo assicuro io. Questa mentalità, le assicuro che molti imprenditori che a tutti i giorni non ce l'hanno ancora, quindi loro, i giovani, devono aiutare il tessuto imprenditoriale nel portare avanti questa trasformazione digitale e devono proprio tornare in Ticino per dare questa manforte, secondo me.
Da Stefano Rizzi.
C'è tanta tanta carne al fuoco. Vediamo qual è l'evoluzione negli ultimi 10 anni della mediana dei livelli salariali. E vediamo nell'evoluzione, adesso io ti dico il dato complessivo, che se andiamo a guardare quelli che sono i residenti, abbiamo nel periodo degli ultimi 10 anni un aumento che è superiore a quello che c'è stato nel resto della Svizzera. Questo per dire che evidentemente ci sono delle pressioni, ci sono delle situazioni, però bisogna anche guardare poi il complesso.
Se non stai
per
guardando,
riguarda
salari
il dato
medi di 5.000 franchi, loro non tornano in Ticino per 5.000, i loro salari, i salari accademici in Ticino sono passati da 8.200 negli ultimi 10 anni a 6.500, adesso lo so quasi a memoria. Ecco, i loro salari sono diminuiti, non possiamo continuare a raccontare la favola
che
il Canton Ticino paga bene,
sì,
il Canton Ticino sui vostri salari è 20% dopo, inferiore.
È una battaglia sulle cifre. No,
però volevo dire un'altra cosa importante che è legato alla dimensione, giustamente Ivano D'Andrea sottolineava anche la struttura dell'economia cantonale che è fatta anche da tante piccole e medie imprese, con pregi e difetti. Un pregio però è quello, magari dopo aver fatto anche un'esperienza in un'azienda più grande, quella di entrare in una dimensione che permette di esprimersi in maniera diversa, che permette per chi ha un fuoco imprenditoriale anche di poter assumere ben presto degli altri ruoli, delle altre responsabilità e di poter fare la differenza. Questo lo dico perché sull'imprenditorialità, così come sull'innovazione, è un tema centrale su cui dobbiamo lavorare, in particolar modo in Canton Ticino. Ed è è per questo che in maniera sistematica da anni stiamo lavorando, partendo dalle scuole, nel fare lezioni di imprenditorialità, costruendo, facendo fare agli allievi finte aziende, giocando a fare gli imprenditori, arrivando a sostenere chi si mette in proprio con un servizio cantonale che si chiama Fondo Un'Impresa, con accompagnamento, coaching, finanziamenti e lezioni laddove è necessario, senza dimenticare il grande capitolo delle start-up. Il Canton Ticino oggi è un luogo dove insediare una startup che proviene anche dall'estero è un luogo estremamente interessante, sia per i programmi di accelerazione, certo che succede, sia per i programmi di accelerazione che abbiamo, sia per gli spazi che possiamo mettere a disposizione in un tecnopolo, ma anche per, e siamo credo uno dei pochi cantoni che ha uno strumento di questo tipo, anche per le agevolazioni fiscali che sono state introdotte a favore delle startup, ma anche dei privati che investono nelle start-up. Dico questo è un elemento che ha un pubblico di studenti di questa generazione con questo spirito imprenditoriale che oggi ho visto, credo che sia un elemento importante da tenere in considerazione per rientrare ben presto in Ticino a fare impresa, a creare posti di lavoro.
E allora andiamo dagli studenti. Pubblico.
Io non sono più uno studente da 10 anni, ho fatto l'esempio quello, sono andato a Zurigo e sono tornato in Ticino. E devo fare mia colpa, perché io 10 anni fa pensavo come Alex Farinelli, dicevo no, il problema del Ticino non è il frontaglierato, noi abbiamo le competenze, cerchiamo di creare nuovi posti di lavoro e sarà il mercato che decide. Il problema è che oggi le condizioni quadro del Canton Ticino favoriscono l'insediamento di aziende a basso valore aggiunto, con salari da 3, 4, 5 mila franchi al mese. Noi dobbiamo riuscire a creare le condizioni quadro per portare persone che guadagnano 8, 10, 12, 20 mila franchi al mese.
Alex Farinelli, mancano le condizioni quadro, ci dice.
Quello che è stato detto è giusto, nel senso c'è un mercato, chiaramente, arrivano delle aziende, una condizione quadro che trovano è la presenza della manodopera, ma le aziende a basso valore aggiunto non fanno concorrenza a quelle ad alto valore aggiunto, perché capite che un'azienda che assembla orologi non è che impedisce di venire in Ticino a un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale, di biotecnologia o di fintech, non sono realtà in concorrenza. Quello che stai dicendo tu è giusto, è stato lo sviluppo degli ultimi 20 anni o 30 anni del cantone, dove probabilmente anche a molti faceva comodo dire ma sì, vengano pure queste aziende, intanto pagano delle imposte, e non si è veramente ragionato su come sviluppare il nostro cantone. Ma lo sviluppo del nostro cantone non dipende dal fatto di dire blocchiamo il frontalierato, perché così non avete risolto il problema, perché non arrivano le aziende così. Le aziende arrivano se voi avete un sistema, per esempio, dove un'azienda può venire, può fondare la sua, incominciare la sua attività senza dover passare per una burocrazia che magari è asfissiante, senza dover costruire uno stabile e magari metterci 10 anni per costruire la sua sede. Un'azienda che arriva e per esempio trova, e oggi incominciano a esserci, trova dei centri di eccellenza intorno al quale si generano quello che vengono definiti in economia dei cluster economici, e dove voi dopo trovate i profili che sono interessanti. È inutile che continuiamo a dire che il problema del Ticino, del mancato sviluppo del Ticino, sono solo i frontalieri. Il problema è che noi per anni ci siamo cullati con il settore finanziario pensando che potessimo sempre andare avanti così. Adesso capiamo che se vogliamo fare sviluppare il nostro cantone abbiamo bisogno, per esempio, di chiedere che si sviluppi uno spin-off del Politecnico Federale di Zurigo, ed è possibile farlo nel nuovo quartiere dell'Officina in Ticino, ma dobbiamo sapere quello che vogliamo per lo sviluppo del nostro cantone. Se pensiamo che basti semplicemente dire non ci sono i frontalieri, arriveranno delle aziende, beh, vi dico solo che non ci saranno i frontalieri, le aziende non verranno. Non verranno.
Marco Chiesa, non ci saranno i frontalieri e non verranno neanche le aziende.
Ma no, ma abbiamo creato, sono stati creati 30.000 posti di lavoro in Canton Ticino e 20.000 posti sono andati a appannaggio dei frontalieri. Ma però lasciamo perdere questo tema, perché ognuno di noi lo può oggettivamente toccare con mano anche in maniera empirica. A me quello che spaventa è piuttosto quello che ha detto prima Farinelli. Dice, ma insomma, a fronte di un giovane che va a Novartis e Roche, tanto per città, non tornerà mai in Canton Ticino. Qui c'è il problema, perché in Canton Ticino, come diceva Rizzi, c'è un cluster, quindi ci sono un gruppo di aziende nel farmaceutico che magari non hanno migliaia di posti di lavoro, non hanno l'internazionalità o la multinazionalità come quelle ditte che abbiamo citato prima,
allora
ma hanno
come,
dei prodotti estremamente
fare,
interessanti.
Allora?
Ma
Dobbiamo far capire alla gente, dobbiamo anche informare, dobbiamo pagarli bene, dobbiamo poter far sì che la gente, che indirizzarli anche verso questo genere di attività. Condivido però quello che diceva D'Andrea e quello che diceva Centonze d'altro canto, che non è lo Stato che riuscirà a fare qualcosa del genere. Lo Stato giustamente può avere una fiscalità interessante, può andare a proporsi magari con delle collaborazioni in rete con altri cantoni, può creare delle sinergie fra le varie strutture fondamentali anche accademiche. Questo è il compito dello Stato, fare interagire i vari attori.
Poi, ecco, poi sulla fiscalità il dibattito politico poi di solito è sempre acceso.
Ma è importante però, è fondamentale, perché delle ditte si insediano qua e non si insediano piuttosto a Zugo, ma non in Canton Ticino, perché la fiscalità di Zugo è molto più interessante che quella del Canton Ticino. Mi sembra banale, ma è così.
C'è un altro fronte politico che, se fosse qua, replicherebbe in un altro modo. Prisca Quadroni Renella, lei su questo dibattito delle condizioni quadro come la vede? Perché sta a Zurigo e non a Lugano? Domanda secca.
Perché effettivamente con la mia azienda abbiamo bisogno di essere operativi in tutta Svizzera ed è comodo essere a Zurigo. Ed effettivamente me lo chiedo anch'io, ma cos'è meglio, Ticino, Zurigo? Non sono sempre, ma sì, sono a Zurigo per questo motivo. E poi io ho la famiglia e devo ammettere che spostare dei bambini dalla scuola è un'altra tematica molto banale, ma è una realtà. E dunque sono questi i fattori, però è vero che non abbiamo mai chiuso la porta a tornare in Ticino. Quello che effettivamente noi parliamo adesso, far tornare i cinesi, ma c'è anche far venire qualcun altro, non solo il ticinese, far venire in Ticino chi vuole però stabilirsi, non venire, prendere e andarsene via. E lì sono totalmente d'accordo, ma Ticino è anche una bella e interessante, perché a Zurigo il problema è che costa essere a Zurigo, costa l'affitto, costa, sì, la forza lavoro è uno dei costi.
Ivano D'Andrea voleva completare.
No, volevo aggiungere un elemento che magari è positivo in questo dibattito sulla demografia. Noi quello che vediamo adesso in Ticino, dal punto di vista del settore immobiliare cui trattiamo, è che molti svizzeri tedeschi adesso, con la questione del lavoro remoto, vengono in Ticino ad abitare. Questo è un trend che è presente anche molti giovani. Perché? Perché lavorano due giorni a settimana a Zurigo, quindi tornano in Ticino e vanno mercoledì, giovedì a Zurigo e tornano in Ticino. Adesso con questi collegamenti rapidi diciamo così, che è facilitato. Ma anche qui è un tema fiscale, quindi anche far portare la residenza fiscale a Canton Ticino vuol dire che anche noi dobbiamo fare un click. Se dovessi essere a posto di vita, abbasserei immediatamente la riconversione, il ritiro del capitale pensionistico, perché molti vengono a 50-55 anni e pensano alla pensione, quindi portano qui la residenza. Se abbassi la conversione del capitale del secondo pilastro, soprattutto per quelli benestanti, quello è un entry free fiscale completamente gratuito per il Canton Ticino. Quindi questa reattività a questi nuovi modi di lavorare deve essere molto repentina. Anche la questione del frontalierato con il lavoro remoto l'abbiamo visto, oggi bisogna essere molto veloci in queste trasformazioni, e lì la politica dovrebbe essere un po' più veloce.
Dobbiamo davvero arrivare in conclusione, ci sono ancora due interventi dal pubblico, poi dobbiamo chiudere.
Salve, si è parlato molto di quello che si dovrebbe, quello che si potrebbe fare, però non mi è molto chiaro cosa concretamente si sta facendo adesso.
Stefano Rizzi.
Il Canton Ticino con tutte le sue forze, non parliamo solo del cantone evidentemente, ma parliamo soprattutto di chi è al fronte, chi fa il mercato, quindi le imprese, le tante imprese che fanno anche innovazione assieme al mondo della ricerca, oggi stanno facendo, secondo me, quasi un miracolo, nel senso che il Canton Ticino oggi è il cantone che più di tutti è capace di drenare fondi per fare ricerca competitiva, per poi trasformare questa ricerca in migliori prodotti, migliori servizi che vanno sul mercato. Oggi questo è il Ticino che stiamo ulteriormente alimentando. In particolare, se voglio citare uno dei tanti progetti che diciamo faro di questi tempi, stiamo sviluppando una sede ticinese dello Switzerland Innovation Park, che avrà poi la sua sede definitiva nel sedime delle officine di Bellinzona. E Switzerland Innovation Park vuole essere, diciamo, l'evoluzione di questo mondo della vicinanza tra le imprese e gli istituti di ricerca, per essere ancora più all'avanguardia e fare rete tra tutti ed essere ancora più veloci. E siamo convinti che questa, che è solo un elemento che si inserisce in una panoramica più ampia, ma crediamo che questo sia una chiave di lettura importante per creare le migliori premesse per avere anche in futuro posti di lavoro interessanti, ben retribuiti, evidentemente, perché questo è quello che interessa e non è quello di creare realtà che pagano gli stipendi di cui abbiamo sentito parlare prima.
C'era un'ultima domanda da parte del pubblico.
Stamattina qua al Ticino d'Ebe ha avuto come ospite una persona ai più sconosciuta, ha lavorato da New York, Londra, è stato capo degli investimenti, CEO del fondo sovrano saudita e quant'altro. È un ticinese, è tornato perché nel Ticino vede comunque delle buone possibilità, però ha detto comunque sia per andare avanti mancano le infrastrutture e queste infrastrutture vanno costruite.
Alex Farinelli.
Guardate, se voi volete far venire in Ticino certi tipi di persone, per esempio si sottovaluta tantissimo l'impatto che ha la presenza di scuole internazionali dove per esempio si parla in inglese. Tanti manager di queste aziende vogliono quello per i loro figli. Ci sono le infrastrutture e la mobilità, è inutile che vi dica che in Ticino siamo in ritardo di 30 anni. Ci sono gli investimenti da fare nella zona di Bellinzona, appunto, dove si creeranno le infrastrutture, dove si possono sviluppare i poli di ricerca e di innovazione. Nessuno di questi elementi è risolutivo, nessuno è una soluzione, ma tutti questi elementi concorrono per far sì, in qualche modo, che le persone possano essere interessate a venire in Ticino. Un altro tema di cui non si parla spesso è il tema della sicurezza. Lì siamo messi abbastanza bene. In Svizzera tante persone vengono a vivere perché noi diamo per scontata la sicurezza che abbiamo, ma guardate che non è una cosa assolutamente scontata. E tante persone vengono per questi motivi, cioè questi sono tutti elementi in qualche modo che fanno sì che le persone vengano. Dopo è chiaro, ci sono gli aspetti fiscali, possono avere una loro importanza, però mi permetto di dire una cosa, se il Canton Zugo non fosse a mezz'ora da Zurigo e a 40 minuti da Kloten, secondo me non sarebbe il cantone che è oggi. Cioè ci sono altri elementi chiaramente che sono garantiti da un ambiente che voi avete intorno che non sono indifferenti, anzi contano molto.
Ma un grande imprenditore italiano che si è spostato qui nel Luganese mi diceva esattamente questa cosa qua, mi diceva io sono a Lugano perché posso passeggiare per la città, abbiamo la possibilità di accedere a una scuola internazionale appunto e poi è un territorio stupendo. Magari forse questa è l'ultima riflessione, il Canton Ticino ha anche questo grosso atu da poter giocare, i svizzeri tedeschi...
Tranne nel fondo valle. Dove c'è molto traffico.
Vabbè, questo
è un altro dibattito.
Questo è un altro dibattito. Che non... Però oggettivamente abbiamo un territorio spettacolare con dei laghi, con delle montagne. Devo dire che le persone che vogliono un certo tipo di benessere, vogliono un certo tipo di valore aggiunto sul territorio, il Canton Ticino lo apprezzano molto.
Chiudiamo qui questa puntata di Modem Evento, il titolo era Il futuro dell'attrattiva ticinese per giovani e imprese, lo abbiamo fatto in collaborazione con l'Associazione degli Studenti Ticinesi di San Gallo, che ringraziamo per l'accoglienza. Modem torna lunedì, una buona giornata da Roberto Porta
e Agata Galfetti.